Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno, ben ritrovati, ancora insieme a Gabriella. Ciao Gabriella.
Ciao.
Stavolta ciao, ben ritrovata. E diciamo che abbiamo parlato di tanti argomenti la volta scorsa e si sono intersecati con anche pensieri che abbiamo di Dio, cose che abbiamo sperimentato di Dio. Hai tanti anni di fede tu, tanti anni io. Poi noi mettiamo sul piatto quello che logicamente abbiamo vissuto, quello che Dio ha rivelato a noi. Non è per tutti uguali, però possono essere spunti per chi ascolta di riflessione. Quindi volevo dare i numeri telefonici, puoi fare un breve, se mi riesce, riassunto della puntata precedente. Quindi lo 0362 245400 numero fisso, per un'email info@crcmedia.it, per un sms 338 52 23 006, scriveteci a CRC Media, Corso Matteotti 50, 20831, Seregno. Gabriella è una donna di 61 anni, una bella donna di 61 anni. Glielo dico perché tante volte bisogna anche sentirsele dire, è bello sentirsi dire le cose belle. Bella dentro, bella fuori. Questo volevo specificarlo perché è mia amica e quindi non mi scelgo amiche così, a casaccio. Quelle che entrano nella mia vita hanno certe caratteristiche. Una donna, poi spiegheremo anche come ci siamo conosciute, per, diciamo per curiosità, ve lo dire, perché dico, come l'ha conosciuta, come, quando, e siccome motivo di testimonianza lo diremo. Raccontava cose nuove che anch'io non conosco ancora di lei, quindi me le sono godute, che è nata in Belgio, in un paese che dovrai pronunciarlo tu.
Beniusé,
dove il papà ha fatto il minatore, praticamente. In quelle zone ci sono molte miniere e so che tanti italiani si sono trasferiti lì, una zona con tanti italiani si sono trasferiti lì appunto per lavorare nelle miniere. Ne conosco, ho degli amici che vivono lì, in questi posti, appunto per fare questo lavoro. Quindi lei ha vissuto la sua infanzia, forse è nata lì, anzi ha detto che è nata lì. Poi ha avuto una sorella ancora, però a quell'epoca erano trasferiti poi in Veneto, quindi lei ha 10 anni in più di sua sorella e poi fino a 10 anni ha vissuto lì. Ha raccontato veramente gesti di tenerezza, un padre e una madre molto differenti tra di loro, in cui lei si ritrova in tutti e due gli aspetti. Devo dire che io confermo questo, perché c'è un aspetto molto tenero, semplice, ma c'è un aspetto che ama anche l'eleganza, che ama anche la raffinatezza di certe cose. Quindi quando ha detto che nel mezzo tra il papà e la mamma, io ho verificato, quindi posso dire che è così. Una bambina che è vissuta con un padre semplice ma molto tenero per via della mamma ammalata, quindi si è dovuto in qualche modo sostituire la fragilità della mamma. La madre lavorava invece per gente nobile e quindi ha preso queste caratteristiche dei nobili per impartirle alla bambina, che trattava in qualche modo come una bambolina, con i guantini, col cappellino, una principessina. Ma perché lei la chiamava la mia principessa, lei era la principessa in effetti anche del papà e anche della mamma. Però il padre, per il padre aveva veramente tenerezza per lei, si è sentita una bambina veramente desiderata, bella, amata. Questo uomo che avrebbe dovuto essere rude, perché lavorare in una miniera, insomma, non era una cosa semplice, in realtà aveva un aspetto molto tenero, molto materno, e questo aspetto l'ha molto influenzata nella vita. Credo anche nel vedere Dio, ne abbiamo parlato di questo nella puntata precedente. A lei era stato dato l'accesso di avvicinarsi alla miniera dove gli altri non potevano entrare e aspettare suo padre che uscisse da questa gabbia, questo ascensore che lo portava da zone sotterranee in superficie. E quindi ha raccontato gli episodi, questo papà che usciva nero dal carbone, però questo suo privilegio di poterlo vedere così ha influenzato molto la sua vita. Naturalmente lì in Belgio si parlava in francese, ha raccontato vari episodi, diciamo così, vissuti col papà, che hanno determinato anche degli aspetti della vita. Uno di questi poteva essere quando si sono dovuti trasferire, poi perché il padre ha rischiato di tagliare una gamba, poi per via di un incidente che ha avuto, e poi a un certo punto hanno deciso di venire via. La ragione forse non l'abbiamo specificata, però intorno ai 10 anni hanno deciso di tornare in Italia, e quindi tutti i fondi a cui aveva, che aveva il papà messo da parte, tutti i soldi sterline, allora erano lire, ha chiamato questa bambina sul letto e ha presentato questi soldi dicendo: questi sono tutti i tuoi e con i tuoi soldi noi torneremo in Italia. Quindi questa sentirsi importante fino a togliere il fiato a questa bambina che con i suoi soldi tornavano in Italia l'ha influenzata molto. In Italia si è trasferita in Veneto. In Veneto ha avuto momenti difficili perché dalla quinta elementare l'hanno messa in terza per via dell'italiano che non conosceva e ha subito, diciamo così, delle violenze anche perché volevano che dimenticasse la lingua madre, che era il francese, e quindi hanno voluto che buttasse via tutto il materiale di scuola, il materiale che era un ricordo della sua lingua madre per influenzarla con l'italiano. In realtà ha vissuto momenti conflittuali perché le ha vissute come violenza e... Però poi abbiamo parlato di Dio, di come certi aspetti poi cambino il nostro carattere. Questo vi consiglio di andarlo ad ascoltare perché abbiamo preso spunti dalla vita di Gabriella per far notare delle caratteristiche di Dio, che secondo me sono veramente meravigliose, che nascono da poi una riflessione di guardare una testimonianza a ritroso, cioè guardare quanto Dio abbia influenzato attraverso le esperienze anche la nostra vita. Quindi non ve li cito tutti, però vi consiglio di andare nel podcast, la prima puntata, di andare a vedere le registrazioni che ci sono sul podcast e potervi risentire per avere anche consolazione, perché secondo me è stato veramente consolante. Comunque poi alle medie ha avuto una nuova insegnante, questa nuova insegnante invece l'ha influenzata positivamente, perché in questo non l'abbiamo detto, ma poi secondo me Dio proprio manda certe cose nella nostra vita per trasformarla, e in questo io l'ho visto molto mentre lo raccontava Gabriella. E questa donna, nonostante avesse un piglio autorevole, di autorità, in effetti lei non so perché ha visto l'aspetto più profondo del cuore, e credo che questa caratteristica le sia rimasta anche nel guardare. Poi diremo anche di me, io ridendo l'ho detto che lei poi ha guardato degli aspetti che non tutti vedono, ma l'ha visti, poi lo racconterà magari lei questo modo in cui ha visto, se ha voglia di farlo. E quindi siamo arrivati al punto di che lei ha finito le medie, e abbiamo finito la puntata scorsa parlando di un'esperienza che lei ha vissuto. Parlavamo appunto di sfumature della vita e di come Dio si manifesta e voglia parlare ad ogni uomo attraverso degli aspetti che in genere non vediamo. E siamo per tornare all'origine, proprio a tornare al cuore di bambino. Secondo me è molto interessante questa esperienza che lei ha fatto attraverso un cognato che le ha parlato, appunto un artista, uno scenografo anche importante, che parlava come se dovesse arrivare a lei una notizia e che dovesse riprendere delle basi su cui lavorare anche per la sua vita, che poi abbiamo condiviso io e lei. Appunto si parlava di sfumature in quanto Dio manifesta il suo amore e la sua attenzione per l'uomo non solo attraverso cose eclatanti, ma quell'imparare a cogliere quegli aspetti che poi pian piano nella fede ci sfuggono. E dicevo che dobbiamo riprenderci quello che la vita stessa e la nostra presunta intelligenza, presunta maturità ci porta via, e quindi lo zelo di bambini. Abbiamo finito la puntata scorsa con questo, con un intermezzo di molte altre cose che io non dirò, ma che voi potete andare appunto a rivedervi. Mi sono presa, perché talmente tanti gli aspetti di cui abbiamo parlato che non sono da poco conto, no? Siamo arrivati solamente alle scuole d'obbligo, alle medie, praticamente, con questa insegnante che ti ha veramente influenzata, perché tu hai colto in questa donna che sembrava, quando hai portato i fiori a lei, perché il tuo cuore è gentile, perché comunque sei fatta così, ti piace donare, e lei subito come tu sei arrivata fuori dalla porta con questi fiori, ha detto: avete portato questi fiori perché l'ha fatto con un'amica di raccogliere in un giardino, l'avete fatto perché volete essere promosse. E quindi invece non era vero, no? Questa caratteristica lei ce l'ha in realtà e lo fa ancora, le piace donare, fare piccoli doni, ma come atto di amore, come atto di riconoscenza. Quindi questo carattere le è rimasto. Chi pensasse di lei che lo fa per un tornaconto sbaglia completamente, perché non è così. Quindi va bene, mandiamo intanto il brano musicale, così vi diamo il tempo di metabolizzare tutta la prima parte, poi ci ritroviamo tra qualche minuto. A tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Eccoci insieme, siamo arrivati all'influenza di questa insegnante che ti è rimasta proprio nel cuore da ricordarla all'età di 61 anni, te la ricordi ancora?
Sì, molto, con molta tenerezza, perché anche quando lei ha detto mi avete portato i fiori per la promozione, io in quel momento non ho colto, non ci sono rimasta male. Perché praticamente ho colto la parte nascosta di lei e ricordo come adesso che mi aveva divertito, perché è come se io mi aspettavo una risposta del genere, però so che a lei ha fatto molto piacere.
E questo cogliere questi aspetti nascosti delle persone è un'attitudine che tu coltivi ancora oggi, però?
Sì. Penso che questo sia un dono di Dio.
Bello, un bel dono.
Che io riesco, cioè non io riesco, magari colgo delle sfumature. Adesso ci sto facendo più attenzione. C'è stato un periodo in cui ho fatto meno attenzione. Però comunque io ho notato che la maggior parte anche delle mie amicizie sono tutte delle donne molto forti, molto determinate, molto sicure di sé, battagliere, completamente diverse da me, però è come se io colgo sempre qualcosa di speciale in loro che nessuno altro coglie, e loro si sentono speciali per me. Perché io ho colto questa cosa.
Perché hai detto donne diverse da me, facendo un elenco di caratteristiche, quindi battagliere, eccetera, eccetera, però tu le ritieni diverse da te, tu non ti senti così?
Sì, però meno esposta di queste persone. Queste persone si espongono molto di più di quello che in apparenza sono molto più forti in apparenza di me. Io non sono debole, però sembro più debole.
Ma hai scelto questo modo?
No.
Per non esporti troppo?
No.
Non è per codardio, per paura? È
no.
Proprio, fa parte del tuo carattere?
Sì, penso che faccia parte del mio carattere, perché a volte a me fa paura lo scontro, mi spaventa anche vedere delle persone litigare, delle persone che si scontrano in maniera forte, è una cosa che mi crea paura. E allora preferisco non farlo. E questo a volte magari può sembrare che sia una persona fragile o debole, ma in effetti non è così.
Ma c'è bisogno anche di persone come te che siano mediatori, no? In qualche modo. Abramo, quando ci fu la discussione con Lot, non reagì mettendo uno contro l'altro, ma creò i presupposti perché ci fosse la pace. Non è detto che questa caratteristica sia un senso di vigliaccheria, può essere anche saggezza. Dipende, tutte le cose dipende come si vivono e lo scopo finale qual è, secondo me. Perché anche uno stesso atteggiamento manifestato da te e da un'altra persona possono avere un atteggiamento visibile uguale, cioè un risultato apparentemente uguale, ma nascere da due situazioni interiori completamente diverse, con scopi completamente diversi.
Sì, sì, sicuramente. Mentre invece, dicevo, ho delle amiche, sia credenti che non, che sono molto forti, diciamo, hanno delle reazioni molto forti. Però sono delle bellissime persone, perché hanno una dolcezza, una sensibilità profonda.
Ma è tipico degli esseri umani guardare all'apparenza della situazione, no? Beh, Dio dice che è una cosa bellissima, che lui riguarda il cuore. Questa è una caratteristica che se volessimo possederla, dobbiamo veramente guardare con gli occhi di Dio. Cioè, c'è uno sguardo sul mondo, sulla gente, che deve essere completamente diverso. Quindi probabilmente discernere qualcosa che non si vede, coglierla, è davvero un dono di Dio. Non è un tipico di tutte le persone, però è bello che ci sia anche qualcuno così, perché quando tu mi vieni a dire che cogli quell'aspetto che pochi vedono, e quindi è l'aspetto predominante, e che tu, io lo vivo e tu lo cogli, mentre gli altri non lo vedono, da grande gratificazione. Vedi che io parlo di unicità delle persone, e anche persone che apparentemente semplici, che hanno doni non così tanto visibili, possono avere delle caratteristiche che sono meravigliose, no? Io di te lo sapevo, e tu dici, la mia testimonianza è semplice, semplice relativamente, perché la semplicità nasce da una grande complessità, da un grande ragionamento, da un grande mettersi in gioco, non è mai una semplicità fine a se stessa. Io trovo che le persone più semplici sono quelle più intelligenti, per esempio. Non è che la complessità in sé determini l'intelligenza, anzi magari tante volte, cosa ti voglio dire, confonde le acque e poi c'è insufficienza. Io ho visto per esempio le persone più in gamba che abbia conosciuto anche tra i medici, tra gente, quelle che avevano una semplicità di contatto con la gente e che facevano il loro lavoro con grande perizia, con grande bravura, non ho mai visto che erano strafottenti, mai prepotenti. Ho notato che la gente più grande, più importante, più bella è la gente semplice. Sì.
È vero. Però ti dico, torniamo indietro, che ho finito le medie. Io sono con questa mia amica, siamo andati a Cortina d'Ampezzo perché a fare la stagione per guadagnarmi soldi per andare a scuola, perché io volevo diventare medico.
Ah, poi ti è rimasta la mania di leggere gli esami, ma medico non ci sei diventato. Se volete qualche notizia medica, chiamatela. Io pensavo di saperne anch'io, ma mi sa che...
E quindi sono andata a lavorare con questa mia amica, giovanissima, che avevo 14 anni, per guadagnarmi soldi, per iscrivermi e fare le superiori. Perché poi non volevo comprare i libri usati, volevo i libri nuovi. I miei genitori non avevano...
E la mania dei libri ti è rimasta, nessuno ti tocca i libri?
Sì. E lì ho conosciuto mio marito.
A 14 anni l'hai conosciuto?
15.
Oh mamma mia, questa è interessante. Quindi una bambina?
Sì. 15 anni. Sono andata a lavorare in questo albergo e praticamente lui mi ha visto... Io dovevo essere in economato, non so che cosa dovevo fare, non avevano ancora stabilito il ruolo, e lui, molto più adulto di me, 10 anni in più, appena tornato dall'Inghilterra, lo avevo colpito, ha detto no, la voglio io, mi serve perché ho bisogno di una segretaria.
Ah. Lui aveva un'attività in proprio,
no, cioè? No, lui lavorava, era il maître di quell'albergo. E così mi ha preso con sé, e quindi io lavoravo in sala e poi la sera dovevo fare scrivere tutte le cose insieme a lui, ma era una scusa, era un modo per...
È stato furbo.
Per corteggiarmi, che tanto è vero mi ha regalato, poi a un certo punto mi ha regalato un peluche. E questo non ricordo bene come era arrivato all'orecchio mio padre. Mio padre ha preso il treno e è venuto su per capire come mai questa persona mi avesse regalato questo peluche.
Ah beh, il papà chioccia.
E quindi, vabbè, poi da lì, insomma, sarebbe troppo lungo. Ci siamo fidanzati e ci siamo sposati.
Che avevi 18 anni?
18 anni, non ancora compiuti, perché ovviamente lui abitava lontano e quindi era impossibile poi poter stare insieme, poterci vedere.
Vi siete visti pochi nel frattempo del fidanzamento?
Ma non proprio, perché io poi lavoravo lì con lui. Però la cosa, diciamo, ha bloccato i miei studi, perché poi mia mamma mi ha detto, tu devi fare una scelta, se ti fidanzi devi lavorare per farti il corredo, perché allora era così, e non per andare a scuola.
E tu hai scelto Romualdo, si chiama il marito, che sembra il principe Romualdo. Hai scelto Romualdo?
Sì, mi sono sentita messa al muro in quel momento, sì, ho fatto questa scelta.
Un tempo a 18 anni, anche un tempo a 18 anni era poco sposarsi a quell'età, no?
Sì.
Perché non è una... sì, va bene, e c'erano esigenze diverse, ma 18 anni sono veramente pochi.
Però, insomma... coraggiosa, mi sono sposata, ho preso, sono andata a Cortina a lavorare. Ancora, finita la stagione, siamo andati a Napoli.
Ti sei trasferita con lui a Napoli?
A Napoli.
Quindi ancora sradicata dal posto in cui avevi vissuto fino a quel momento e vai a Napoli. Solo con lui, senza figli?
Ero incinta e praticamente il mio primogenito nasce a Napoli. Anche la
Quanti
seconda.
Anni avevi? Giovanissima?
18.
Subito sei rimasta? Cioè
sì, proprio... Non lo volevo subito, sono rimasta subito e lì ho incominciato, diciamo, a vivere una grande città in cui io non ero abituata.
Parliamo dopo di Napoli, dopo il brano musicale, così okay. Mi racconti anche questo sradicarti dal Veneto, Belgio, Veneto, Napoli. Un brano musicale, a tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Sì, eccoci insieme, volevo ricordarvi i numeri telefonici 0362 24 54 00 numero fisso, per un'email info@crcmedia.it, se volete scriverci un sms 338 52 23 006, scriveteci CRC Media, Corso Matteotti 50 20 831 Seregno. Quindi sei stata sradicata più di una volta, che poi Napoli non è una città, tu hai vissuto, vabbè, in un posto come il Belgio, mi sembra abbastanza nordico, freddo, no? Come contatti, eccetera. Veneto non so come siano, però non è nord, quindi immagino che, cosa sono i meridionali del nord, no? Dicono che un po' sì, beh. Un po' di calore c'era, diciamo così, però Napoli è l'emblema di una vita completamente diversa. Tu sradicata, quindi senza più genitori, senza punti di riferimento, incinta, quindi giovanissima, 18 anni, ti trovi in una città completamente nuova, diversa, con tradizioni, cultura, luoghi, modi di vivere la famiglia nuovi. Come l'hai vissuto?
Benissimo. Bene, cioè io mi sono trovata benissimo, io ho amato immediatamente quella città e sono stata amata. A me piace, io ho colto l'essenza forse del napoletano, il loro modo di essere, l'humor napoletano che ti fa ridere, ride anche nella tragedia.
Sì.
Delle cose che vive. Io mi ricordo che, vabbè, io giravo il fruttivendolo piuttosto che il panettiere, ero la straniera, però la straniera in maniera affettuosa. E quello che io ho abitato per un tempo con mia suocera, e lei abitava proprio al centro di Napoli, proprio in via Roma, una salita di via Roma che poi sono i famosi quartieri tanto denigrati attualmente, perché insomma non è che sia il meglio, però quando io ho abitato lì ho fatto delle esperienze con le persone bellissime.
Umanamente parlando, belle.
Belle. E io ho sempre amato Napoli, ho sempre amato loro e sono sempre stata amata.
Forse perché le hai amati per prima?
Sì, sì.
E ti hanno dato il meglio di quello che avevano, sì, dentro. Non avevi pregiudizi, preconcetti, quindi...
No, io ridevo, mi facevano mi raccontavano delle cose, tipo, non so, mi viene in mente che stavo acquistando un libro e in una bancarella, e nello sfogliare le pagine erano attaccate. E ho detto io, ma come mai sono attaccate queste pagine? Fa signora, per non so 1000 lire, adesso non ricordo il prezzo, vuole anche le pagine staccate.
Tipico napoletano questo, quindi ti accontenti di un libro a metà. Quello che non riesci a leggere te lo inventi.
E queste cose mi facevano ridere, mi hanno sempre molto divertito. queste come tante altre cose, non so come mi avevano raccontato, questo sarà anche una barzelletta, ma è successo proprio a una mia amica che era un'insegnante e dice che stava andando a scuola e praticamente la macchina prima era ferma a un semaforo e praticamente era scattato il rosso, il verde, il giallo e lei non partiva perché la macchina era bloccata e dice che è sceso questo signore, è andato, fa, signora, fa, i colori sono finiti. Sì, nella tragedia, cioè lei era ferma perché la macchina non partiva.
No, ma sono fatti così. Però tu hai colto, come è usuale per te,
sì,
gli aspetti più profondi, diciamo,
sì,
di una, di un popolo, delle loro tradizioni, del loro essere, la loro essenza. Questa profondità, questo entrare dentro a vedere quello che non si vede.
Sì, infatti ho ancora delle amiche, nonostante sia qua da più di 30 anni, che ci sentiamo come se fossimo ieri. E mi piace, mi diverte, c'è sempre qualcosa che vivo con sensibilità di questo popolo napoletano, cioè vivo il dolore, come io speriamo che me la cavo, quel libro famoso.
Sì, sì.
È vero, quando il bambino spiega che il padre deve chiamare il medico a pagamento perché il medico della mutua, insomma, non sa fare le diagnosi e deve pagare i soldi, e il bambino nel letto che piange. Cioè, è vero, sono così. Ed è la parte... Io, diciamo, a me questo humor napoletano piace.
E ci hai vissuto quanti anni lì?
Ci ho vissuto 7 anni a Napoli.
Sempre in casa dei suoceri? Quindi...
No, ho vissuto un paio d'anni con mia suocera, poi ho avuto una casa per conto mio.
Quindi tuo figlio, il primogenito, è nato a Napoli?
Sì.
E poi tu hai avuto una seconda figlia, una
che
femmina?
Che è nata a Napoli.
Anche lei, tutte e due a Napoli?
Anche lei. E lei ha avuto lo stesso iter di mia sorella, era piccola, aveva 3 mesi e ci siamo ritrasferiti al nord.
Per via del lavoro di Romualdo?
Esatto.
E quindi ti sei trovata un'altra volta dal Veneto, poi in Lombardia?
Sì, diciamo...
Da Napoli, poi Lombardia?
No, diciamo che da Napoli avrei fatto qualche altro passaggio. Lo dico soltanto le città, Formia, Calabria... Puglia,
anche in Calabria,
Napoli.
Sei stato... anche in Calabria. Non hai avuto il tempo però di capirle approfonditamente queste...
Allora, diciamo in Calabria un po' di mesi con la famosa Nunzia.
Ah.
Un po' di mesi sono stata in Calabria e quindi... E poi dopo siamo tornati a Formia, poi a Formia sono tornata a Napoli, poi a Napoli... Sono venuta al nord.
Ma non hai sofferto con tutti questi cambiamenti, lasciare la tua vita? No, ti sei...
No.
Con facilità ti sei adattata?
Sì, abbastanza. Ho fatto 3.000 traslochi.
3.000 traslochi, faticosissimi.
Sì, sì.
E poi adesso sei stabile in Lombardia perché devi conoscere anche me, probabilmente,
certo,
dopo tutti questi anni.
Certo.
E quindi qui poi avete avuto delle attività, tuo marito era in proprio.
Sì.
Ha avuto dei locali molto belli in Milano.
Sì.
Tu hai avuto degli alti e dei bassi spaventosi nella tua vita. Diciamo che Dio ti ha preparato nella vita ad avere tanto e ad avere più niente.
È vero.
E come l'hai vissuto tu questo tanto? E in fondo quella duplicità di una mamma che ti faceva principessa con i guantini e di un papà che era semplice, era questa dualità anche nella tua vita è continuata a rimanere come un punto
sempre,
fisso?
Sempre, sempre. Ma infatti io a volte quando vado in Svizzera, a Lugano, che mi piace tantissimo e mi piace quella città settica, bella, pulita, perfetta, in tutto e per tutto, però se tu mi dici da 1 a 100, 50, e l'altro 50? L'altro 50 mi piace, non so, tipo Napoli. Come
sei rimasta dentro...
E mi piace la parte perfetta, unica, precisa, pulita, che però manca l'umanità, il calore. Mentre in quell'altra parte c'è questo.
Però manca la perfezione.
Manca la perfezione, però la perfezione poi alla fine, se io dovessi scegliere, sceglierei un po' di, tendo ad essere un po' più dall'altra parte, perché laddove c'è umanità, misericordia, compassione, poi la precisione può venire anche meno.
Dove c'è l'umanità, la precisione può venire meno, quindi il controllo di tutti gli atteggiamenti esteriori. Tu trovi che quindi la misericordia si acquista dove c'è il senso dell'umanità?
Sì.
E non è sbagliato come concetto, perché tante volte Dio stesso smonta di noi le nostre convinzioni, tutti i nostri punti di riferimento fissi, tutto quello che è il fariseismo, tutto quello che è la regola, tutto quello che è la perfezione apparente, per creare un cuore che sia secondo il cuore di Dio, che magari non è perfetto, ma che recepisce e può dare cose che in quella perfezione rigida tu non puoi dare. Infatti non ci sono state sgridate più forti che davanti all'ipocrisia di certe perfezioni inventate dagli uomini in Dio, no? Il fariseo, quindi che tutto fa bene, che dà la decima di tutto e poi alla fine non ha cuore, ma invece dove ha trovato magari cuore ha visto di più Dio. Non è sbagliato come concetto, però sai, la perfezione garantisce metodo, garantisce una continuità, garantisce una sicurezza interiore di cui l'uomo ha bisogno apparentemente.
Sì, l'importante è che non si estremizzi, bisogna trovare la via di mezzo, perché la precisione è giusto come tutto ciò che, insomma, che serve, che regola la vita, è importante. È importante, però io credo che bisogna trovare la via di mezzo, come quando in una casa uno è estremamente pulito, igienista, e quindi sfiora certi livelli e non va bene.
Oppure l'imperfezione, che è paradosso poi.
Esatto.
No? Mandiamo un brano musicale, però questo argomento ne parliamo, perché secondo me rientra un po' nel sistema anche di Dio per i suoi figli, nel senso che vuole creare in noi la sobrietà, che in genere l'uomo tende sempre a sfuggire di mano all'uomo la sobrietà. Mandiamo un brano musicale, subito dopo ci ritroviamo con Gabriella, tra poco.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Ecco, prima del brano parlavamo di umanità, parlavamo di perfezione, parlavamo che in fondo, secondo quello che, l'esperienza che ho fatto io, il perfettino e il pignolo nasconde sempre uno spirito di controllo. Controllo,
sì,
delle situazioni, che è terribile, perché il controllo, per rimanere in quella perfezione, automaticamente esige il controllo delle situazioni esterne, che vuol dire togliere la libertà, togliere l'unicità, togliere, spersonalizzare la persona, perché non puoi tenere sotto controllo qualcosa che ti sfugge, per cui tendi sempre, e credo di aver visto i danni peggiori della vita io, e le maggiori crudeltà e le maggiori violenze psicologiche e fisiche proprio in persone che amano controllare e amano tenere sotto controllo tutto, perché poi sono severi con loro stessi, ma automaticamente, chiaramente, come dice Dio, quello che noi abbiamo nel cuore trasmettiamo fuori, non c'è niente da fare. E quindi da una parte ci potrebbe essere troppa tolleranza verso tutto. Certi sistemi di vita non capiscono più la linea di demarcazione tra quello che è lecito e l'illecito. Il perfezionismo nasconde un controllo che toglie proprio il respiro. E questo mi fa pensare come Dio in realtà poi alla fine voglia mettere insieme nell'uomo tutte le caratteristiche migliori, tirar fuori proprio un equilibrio e una sobrietà che spesso rifiutiamo noi. O vogliamo rimanere nei nostri principi rigidissimi, oppure ne usciamo fuori, siamo incontrollabili. E non è semplice trovare. Tu hai detto la cosa più bella è quel 50 del napoletano e quel 50 dello svizzero, sarebbero da mettere insieme per poi creare un essere equilibrato. Molto difficile l'equilibrio, eh?
Molto. Infatti questa mia amica di Napoli, Lucia, dice sempre: secondo me hanno sbagliato a farti nascere al nord.
E poi se sei a Napoli sei sbagliata anche lì, perché comunque
sì,
hai delle caratteristiche, quindi sei senza una sede fissa,
sì. Sì, sì.
Riesci a star di qua e di là,
sì.
Non è male, però anche trovare un'identità interiormente,
infatti,
non è facile.
No, non è facile, anche perché io non so, è come se non appartenessi a nessun luogo alla fine, perché anche qua dove io mi trovo, se uno dice ah sei nella Bergamasca, sei bergamasca, no, non lo sono. Sei milanese? No, non lo sono.
Però tu trovi, e questo, di questo faremo una puntata poi sulla tua conversione, l'esperienza con Dio, la prossima puntata faremo questo, però tu trovi che, almeno io questo lo vedo su di me, ma credo sia su chiunque poi, che alla fine Dio vuole mettere insieme queste cose per creare un equilibrio dentro di noi, no? Un essere umano equilibrato, e quindi in qualche modo la soluzione per trovare questo è proprio Dio. Quando sei o da una parte completamente o dall'altra completamente, perché noi siamo, tendiamo a estremizzare anche i giudizi. Ah, una persona senza regole è senz'altro peggio di una persona con mille regole. Invece magari poi nelle regole la persona senza regole ci entra perché ne ha comunque bisogno, e quello che invece ha regole non lo puoi far uscire perché vorrebbe dire perdere il controllo di tutte le situazioni. Non so quale personaggio, persona, possa essere più facilmente, diciamo, equilibrabile, una parola che non esiste, si possa dare più equilibrio rispetto una all'altra, non lo so, ma in Gesù c'è la soluzione. Io credo che poi vedo nella mia vita come stia lavorando, forse io e te abbiamo avuto due vite inverse, nel senso che io ero molto più rigida rispetto a te, e adesso sto andando fuori dalla rigidità, quindi ho dovuto lavorare in senso contrario, magari con te mettere un equilibrio diverso, perché comunque magari tendevi ad amare più la libertà in questo senso, ma non libertà come atto di peccato, ma come libertà in senso di incontrollabile modo di vedere, per cogliere quegli aspetti di ironia, eccetera, che tante volte anche quello può essere deleterio, no? Toglie la vera dimensione della vita. E comunque poi tu hai avuto la seconda figlia.
Sì.
E hai avuto un maschio prima e una femmina dopo.
Sì.
E hai completato la famiglia, sei rimasta con due figli. E nella vita cosa hai fatto? Nel senso, se non vogliamo arrivare a Dio poi, che la prossima puntata la riserviamo sulla tua testimonianza.
Allora, per un periodo ho fatto solo la mamma. Perché essendo trasferita poi nuovamente al nord, ma comunque lontano sia dalla famiglia di mio marito e sia dalla mia famiglia d'origine, perché loro erano nel Veneto e io in Lombardia, mio marito aveva un'attività, quindi era impegnato dalla mattina alla sera. Io non lavoravo con mio marito, ma ero a casa, quindi a curare i miei figli, quindi ho fatto quello che è giusto fare, la mamma.
Ti è piaciuto farlo?
Sì, sì, molto. Molto, sì, sì, sì. Io amo i bambini, io amo fare la mamma. Cioè, mi piacciono proprio i bambini di per sé, in particolare i neonati.
E perché proprio i neonati, che apparentemente hai poco da comunicare?
No, mi piace proprio prendermi cura del neonato, dargli da mangiare, cambiarlo, tenerlo in braccio, mi piace. Poi quando sono un po' più grandi, che sono più, che sono
più, con
più adulti, con il loro carattere, eccetera, sì, mi piacciono lo stesso. Però se quello che preferisco è il neonato, curare il neonato.
Sai perché mi fa sorridere questa cosa? Perché sei rimasta così anche nel tuo lavoro in Dio, cioè nel ministero che Dio ti ha dato dentro. Tu la prima volta che mi hai conosciuto hai detto, guarda, a me piace prendere la persona per far conoscere Cristo, però poi quando c'è da spiegare, da insegnare, la cedo a te, necessario, mi hai detto un giorno, la do a te, lasciami la prima parte che mi piace, mentre tu adesso dicevi che comunque questa caratteristica ce l'hai anche nella vita, cioè ti piace il neonato,
sì,
e poi quando c'è da andare, la mandi dall'insegnante, dalla persona più specializzata,
sì, sì.
Diciamo che vuoi dare l'imprinting, no? Come
sì.
Fanno iniziale, poi mi fa ridere perché mentre tu parli io poi vedo che in realtà questa caratteristica ce l'hai in tutti gli aspetti della vita.
È vero.
Stai dicendo, lei non l'avevi magari notato tu, però io ascoltando sto intuendo questo, come tante volte anche certe caratteristiche siano così radicate in noi che poi Dio usa di noi veramente così come siamo. Ed è bellissimo questo, non è che ci snaturi a un punto tale che siamo violentati. In qualche modo, quando l'Apostolo Paolo dice che Dio ci conosce sin dal seno materno, dobbiamo vedere questo dare un'importanza a questo senso che vuole dare alla cosa. Ti conosce sin dal seno materno, sa, sì. E quindi ti affida anche compiti e cose che in un certo qual modo soddisfano anche la tua personalità, il tuo modo di essere. È bellissimo. Però una domanda prima di finire, di salutare poi gli ascoltatori. Perché ti piacciono i neonati? E te la pongo così pubblicamente, perché?
Ma perché li vedo indifesi, che poi non è vero.
Giovanna D'Arco, insomma.
No,
sei tu.
No, che poi non è vero, perché i neonati hanno una forza, riescono
a sopravvivere nelle situazioni più strane, però in realtà...
Però mi piace il profumo del neonato, mi piace il fatto di prendermi cura di lui, di poterlo abbracciare, cambiare, lavarlo, dargli da mangiare...
Che dipenda da te, nel senso teneramente, tu posso usare la tua tenerezza,
sì.
Ed è un impegno difficile perché il neonato non parla, ma tu devi capire,
esatto,
da come si muove, come agisce, tutti i bisogni.
I suoi bisogni, sì, mi piace, è una cosa...
Vedi che rientra ancora, Gabriella, nell'aspetto di guardare quella parte non visibile, ma intuibile?
Sì.
Riguarda sempre questo, cioè il tuo bambino deve capire da come agisce, che ha fame, che è sporco, e quindi devi andare oltre quello che ti può dire, quello,
sì,
che può dire.
La mancanza del parlare verbale, ma bensì attraverso gli
l'osservazione,
sguardi,
lo sguardo.
Sì.
Bello quello che abbiamo discusso, perché ti definisce come persona, ti definisce proprio particolare. No, sai che tante volte capita che mentre ripercorro con qualcuno la vita che vive, certi dettagli la persona stessa non le nota, poi ripercorrendo tante volte mi dicono: ma sai che io ho scoperto questo di me, non ci avevo fatto caso, ed è molto bello questo, no? Lo trovo interessante, veramente bello. Sei costretta a ritornare.
Ecco.
Quindi faremo un'altra puntata insieme. Questa volta parleremo della... Non che non abbiamo parlato, perché secondo me anche di quello che abbiamo parlato viene fuori la Gabriella spirituale. No, il poco che è stato detto ti determina come persona. Adesso poi vedremo la Gabriella in Cristo. Vedremo questa donna che ha avuto un vissuto, come è stata chiamata, in che modo Dio l'ha chiamata, in che modo l'ha formata e in che modo sta vivendo nel Signore. Quindi le persone possono farsi un'idea di chi sei nella vita, stata nella vita normale, e la cura che ha avuto Cristo di te, di come ti ha chiamata. Io vi abbraccio intensamente tutti, ci troviamo per la prossima puntata e ultima con Gabriella. Quindi un saluto da Maria
Gabriella.
Ciao, alla prossima.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.